Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, prima puntata del 2021 del podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana raccontiamo il grande ciclismo, vi parliamo delle novità e vi facciamo ascoltare direttamente le voci dei protagonisti sulle principali corse, sulle principali questioni della stagione. Una stagione 2021 che inevitabilmente parte con tante incognite, tanti dubbi, tante novità del calendario. Infatti sono state cancellate di fatto le corse più importanti australiane, il Down Under è diventato un criterium, la Challenge Mallorca ha annunciato il proprio rinvio a maggio, sono tante le incognite relative alle corse e ai corridori e alle loro possibilità. Leonardo, saluto ovviamente innanzitutto il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, al quale chiedo: tante cancellazioni delle corse finora, gli stessi corridori sono un po' in difficoltà nel fare i loro programmi, che cosa ti aspetti, insomma, che possa succedere per l'inizio della stagione e dove realmente si potrà cominciare per le squadre di primissima fascia?
Ciao Davide, buona serata, buon anno a te, buon anno a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, la situazione di calendario, obiettivamente ci sono un po' di preoccupazioni in questo momento, perché è chiaro che già sapevamo delle cancellazioni che riguardavano la Tropicana Mista Bongo, il Tour Down Under, la Vuelta a San Juan, ormai insomma l'ha ufficializzato nei giorni scorsi, ma era abbastanza evidente. Gennaio ormai è sostanzialmente saltato quasi nella sua interezza. Certo, desta un po' più preoccupazione il fatto che ormai anche l'Europa si sta dovendo arrendere, sta con i primi eventi che creano cancellazioni. Alcuni eventi in Spagna stanno cercando comunque di portare avanti, il che lascia qualche speranza, però è chiaro che insomma, dopo aver rinunciato a gennaio, rischiamo di dover rinunciare anche in buona parte a febbraio. In questi giorni, insomma, ci sono a livello generale, non solo nel ciclismo chiaramente intendo, ci sono vari provvedimenti delle varie nazioni, in Francia, in Belgio e tutte le altre nazioni che sono coinvolte, anche il Portogallo ha dei dubbi con la famosa Volta Algarve, che solitamente è sempre una corsa in cui ci sono molti personaggi di primo piano, la Volta Alentejo di marzo ha già rinunciato per questo, quindi è un po' preoccupante. Io credo che febbraio purtroppo sarà ancora sulla scia di quello che è stato il 2020, almeno nella sua parte peggiore, quindi ancora credo che dovremmo subire qualche cancellazione in più di quelle che avremmo sperato e di quelle che finora sono state annunciate. Credo insomma che le grandi corse non avranno grandi problemi, hanno dimostrato nello scorso autunno, sostanzialmente estate-autunno, di poter essere in grado di far svolgere i propri eventi. Il problema sono le corse più piccole, le corse minori, che magari non hanno lo stesso tipo di visibilità, non hanno lo stesso tipo di potenziale a dover gestire anche una situazione di porte chiuse. Velocemente, io credo che sia anche semplicemente un problema economico dovuto sostanzialmente anche agli introiti televisivi, perché le grandi corse hanno degli introiti televisivi che gli permettono anche a porte chiuse di dare visibilità ai propri sponsor e comunque di avere quell'introito che permette di gestire la situazione. Le corse minori invece comunque, che sono sostanzialmente basate sul pubblico presente, perché gli sponsor sono spesso anche locali o comunque sponsor che hanno nella visibilità interna il loro interesse maggiore, è ovvio che nel momento in cui dovesse decadere la possibilità di correre completamente senza pubblico, con poca TV, eccetera, diventa particolarmente complesso per loro cercare di pensare di andare avanti e di affrontare delle misure stringenti che purtroppo non è detto che sia in grado di gestire in questo momento. Quindi sarà abbastanza complicato, secondo me anche febbraio purtroppo rischiamo di non vedere moltissime corse e appunto insomma anche la nostra preparazione, come quella di tutti i corridori, risulta molto incerta in questo momento.
Ecco Leonardo, c'è il rischio che ci sia innanzitutto un'europeizzazione, diciamo, del calendario ciclistico in questa stagione e che questo dunque vada a inficiare poi il mercato internazionale del ciclismo, con tutte le conseguenze a livello economico che questo potrà avere nelle prossime stagioni. Mi spiego, chiaramente appunto buona parte delle corse cancellate sono fuori dall'Europa, ho parlato dell'Australia, ricordo che anche il Tour Colombia ma anche il Tour of Antalya di fatto hanno annunciato la loro cancellazione, mentre varie corse europee, tra cui soprattutto direi il Tour de la Provence e il Grand Prix della Marseillaise, hanno annunciato al via corridori anche importanti. In Provenza sono annunciati, insomma, la Philippe, Aru, Trentin, corridori di altissimo spessore. La classica francese in programma il 31 gennaio ha allungato il proprio chilometraggio proprio per attirare i corridori da classiche. Tutto molto bello per il ciclismo europeo, però fuori da questo mercato non si rischia di perdere un'ottima fetta di sponsorizzazioni che abbiamo visto, insomma, aver un po' salvato il ciclismo negli ultimi anni.
Guarda, sicuramente il mese di febbraio sarà difficile pensare di poter correre fuori dai confini europei. Già nei confini europei sarà complicato, anche le corse che tu hai citato, comunque qualche dubbio in realtà c'è, ne parlava anche ieri Philippe Gilbert che diceva, guarda, sostanzialmente gli diceva, finché non mi consegnano il dorsale per poter correre, io non dico che correrò queste corse perché non ne sono certo. Ed è un concetto che poi anche oggi, durante la presentazione, in realtà anche i corridori della Dekeuning, sostanzialmente quasi nessuno ha dichiarato realmente un suo calendario perché tutti hanno il grosso dubbio se veramente si riuscirà a correre o meno. Questo fa sì che già l'Europa è difficile. Fuori dall'Europa io credo che ci vorrà un pochino prima di poter correre con tranquillità. Non dico fino a che il vaccino sia ampiamente diffuso, però è evidente che in realtà è un pericolo che in qualche modo c'è, perché è vero che ci sono i potenziali economici, quindi se ne qualche corsa potrebbe riuscirci comunque su tutti. Io penso all'UAE Tour, che secondo me ha il potenziale economico per poter gestire una bolla, anche perché ha forse anche la voglia e la necessità di riscattare quanto successo l'anno scorso, dove fu proprio lì che iniziò tutto in qualche modo nel ciclismo. Io credo che a parte quella, che è comunque anche una corsa World Tour, quindi una visita di un certo tipo, per le altre sarà difficile. Al momento in calendario ci sono il Saudi Tour, che è vero che è organizzato da ASO, ma non è certo lì che ASO gestisce insomma, la gran parte della situazione, o che comunque vuole. Non è una corsa a cui spinge particolarmente, a cui tiene ancora particolarmente. Discorso simile in qualche modo per il Tour of Oman, che potrebbero essere corse in cui non è detto che si riesca veramente, veramente a correre, ci sono un po' di incertezze, ma oltre a queste due ce ne sono altre. Io credo però dopo la situazione dovrebbe migliorare, quindi sono poco fiducioso in realtà per quanto riguarda questo inverno, ma io credo che già dalla primavera, se non proprio inizio primavera o dopo, comunque io credo che si riuscirà ad avere una stagione abbastanza normale a cui andranno riaggiunte le prove che in questo momento si stanno cancellando. Secondo me non dovrebbe essere così complicato perché insomma, nel momento in cui si riprende una certa normalità, credo che si dovrebbe riuscire a trovare un equilibrio per reinserire le corse e avere un calendario abbastanza tradizionale, diciamo.
Ecco, hai citato la questione vaccino. Come molti sapranno, insomma, la UAE Team Emirates è riuscita già a dare il vaccino ai propri corridori, mentre altre squadre hanno avuto nuovi casi di positività al loro interno. Il più famoso probabilmente è quello di Miguel Ángel López alla Movistar, che non permette al colombiano di fatto di andare in ritiro con i nuovi compagni di squadra. Il vaccino sarà sicuramente a questo punto un fattore per questa stagione, anche per i corridori, perché è chiaro che a questo punto la stagione di Lopez sarà evidentemente condizionata da una preparazione diversa da quella degli avversari, e sicuramente allo stesso modo i corridori della UE, che prima degli altri hanno avuto la possibilità di fare il vaccino, avranno ovviamente meno rischi e meno incognite anche nei loro viaggi. Questo però non rischia di creare ulteriore squilibrio, insomma, anche a seconda della provenienza geografica delle squadre all'interno del mondo del ciclismo.
Ah, evidentemente, insomma, ha una sua influenza, ce l'avrà sicuramente, come hai detto tu, Lopez trovarsi adesso a doversi fermare per X giorni, perché poi non sai mai realmente quando l'hai preso e quindi quanto dovrai stare concretamente fermo, non è certo il miglior modo per iniziare il 2021, questo è evidente. Altri corridori che sono nella stessa condizione potrebbero avere lo stesso problema. È chiaro che, insomma, i corridori che si sono già potuti vaccinare hanno da questo punto di vista un vantaggio, ma anche forse solo, anche solo la serenità che questo ti può dare, perché magari non è detto che tu lo prenda, però è una serenità diversa. D'altro canto, insomma, le polemiche che sono nate in seguito a questa vaccinazione possono anche essere comprensibili, bisogna anche valutare questo e io non credo che molte squadre non prenderanno una scelta simile, anche a meno che venga fatto un discorso globale per lo sport. Se questo venisse fatto, magari qualche squadra ovviamente seguirà la situazione, però ci vorrà un po' prima che veramente i vaccini possano essere distribuiti liberamente dai vari stati europei, perché insomma, quello è stato un caso particolare per una squadra che comunque ha una forte governance governativa e quindi ha la possibilità di usufruirne, però non è il caso di molte altre squadre, quindi credo sia un caso particolare che al massimo possa avere un altro paio di squadre, non di più.
Questa incertezza però ecco, si traduce anche sulla possibilità di ricevere inviti o sull'interesse ovviamente che determinate corse possono avere nelle squadre. Abbiamo parlato del Tour de la Provence che quest'anno praticamente ha ricevuto la richiesta di partecipazione da quasi ogni squadra World Tour e ne ha dovuto escludere anche un paio. Il problema, se così si può dire, si pone anche per il Giro d'Italia, nel senso che la corsa organizzata da RCS. Se l'anno scorso non aveva neanche avuto la partecipazione della Total Direct Energy, che aveva il diritto, insomma, alla wildcard come miglior squadra professional della stagione precedente, quest'anno non solo ha uno dei tre posti già occupati dall'Alpecin Phoenix, che ha confermato la propria partecipazione, ma insomma ha richiamato l'attenzione anche di altre formazioni non italiane, prima fra tutte sicuramente l'Arkea Samsic, con lo stesso Nairo Quintana che ha dichiarato di voler partecipare al Giro d'Italia, corsa che, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, ha già vinto nel 2014, quindi chiaramente l'appeal di un corridore come Quintana per una corsa come il Giro d'Italia e per la sua internazionalizzazione, perché è chiaro che se c'è Quintana alle televisioni e ai media colombiani la corsa interessa molto di più che non con i vari magari promettenti anche corridori che però sicuramente non hanno ancora un impatto mediatico così forte. Tutto molto bello per l'internazionalizzazione del prodotto Giro d'Italia per il suo interesse in altri continenti, ma le squadre italiane, perché a questo punto l'Alpecin Phoenix un posto ce l'ha già, ne rimangono due di posti. Uno molto probabilmente a questo punto andrà all'Arkea Samsic. L'Italia rischia veramente di avere una sola squadra.
Allora, qui è chiaro che bisogna valutare con molta attenzione la questione, ovvero se uno va a valutare, ci sono due tanti aspetti chiaramente, come sempre bisogna vedere l'aspetto sportivo, ovviamente, bisogna vedere l'aspetto nazionale, l'aspetto di interesse anche per il pubblico presente, perché comunque l'Italia non ha squadre, non ha squadre nel World Tour, quindi comunque una squadra ci deve essere, nei regolamenti era comunque necessaria la presenza di almeno una squadra italiana in queste corse, quindi una ci sarà. Bisogna vedere adesso esattamente, insomma, è comunque poco, più che poco di per sé, perché poi adesso il problema non è tanto che è poco di per sé. Il grosso rischio è comunque che un'esclusione dal Giro d'Italia sia qualcosa di molto pesante per le squadre. Forse l'Eurocometa in questo momento è l'unica che, nel momento in cui, se dovesse essere esclusa, lo prenderebbe con più leggerezza rispetto alle altre tre, sostanzialmente, perché comunque una squadra che è appena arrivata nella divisione è una squadra in crescita, sicuramente ci punta tanto e ci spera, però è una squadra che ha una progettazione triennale non basata sulla certezza di essere già quest'anno al giro. Per le altre squadre sicuramente sarebbe più difficile, come lo è sempre quando non si partecipa alla corsa più importante. Oltretutto, volendo invece tornare su quello che prima era il mio positivismo, ovvero il fatto che secondo me si correrà abbastanza normalmente, se invece questo non dovesse succedere, è chiaro che le corse più grandi sono quelle che sì hanno più visibilità, ma soprattutto sono quelle che è più probabile che vengano corse. Quindi rinunciare al giro significa anche rinunciare a una delle corse che quasi sicuramente si svolgeranno, mentre altre potrebbero saltare. Quindi ha un doppio valore in questo senso il giro. Guarda, Quintana sicuramente se l'Arkea si presenta con dicendo che porterà i suoi campioni, sarebbe una rinuncia piuttosto difficile da parte dell'organizzazione fare. Dall'altro lato, bisogna dire che anche a Unipublic l'anno scorso Quintana aveva detto di voler puntare alla Vuelta, alla fine Unipublic ha fatto una scelta prettamente nazionale, quindi non c'è la certezza, io non darei ancora per certa la presenza di Quintana e dell'Arkea. È ovvio che se dobbiamo andare a guardare il valore sportivo, non me le vogliono le squadre italiane, ma la possibilità di competere con l'Arkea in questo momento non ce l'hanno, come probabilmente non ce l'avrebbero neanche con la Alpecin se portasse tutti i suoi campioni. Da vedere adesso la competizione con la Gazprom, che secondo me a questo punto, malgrado un buon organico, sarà molto molto difficile che possa partecipare, malgrado abbia l'organico migliore di questi anni che abbia mai avuto, però sì, sicuramente è difficile. Non è un caso che insomma è arrivata questa proposta, non proprio provocazione, è comunque qualcosa di molto difficile da realizzare, però è vero che è qualcosa che avrebbe senso cercare di aumentare le squadre, insomma.
Sì, esatto, proposta fatta proprio dalla Eurocometa che è la formazione emergente, appunto passa quest'anno tra i Pro Team, un progetto molto interessante che si basa, come saprete, insomma, sul lavoro a livello di team manager di Ivan Basso e Alberto Contador, è un progetto che definiamo magari italo-spagnolo, la licenza ufficialmente, insomma, non è italiana, ma appunto spagnola, ma
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buona parte delle basi anche del lavoro viene svolta proprio in Italia e con l'ex corridore varesino. Proprio sulla questione del Giro d'Italia c'è stata una battuta secondo me molto interessante nell'intervista che Samuele Rivi, corridore dell'Eurocometa, ha rilasciato al nostro sito e che vi proponiamo proprio su quanto ha detto Ivan Basso su una possibile partecipazione al Giro d'Italia da parte dell'Eurocometa.
C'è un po' di preoccupazione invece per quanto riguarda la possibilità di avere l'invito, perché al di là del fatto che i posti sono sempre più limitati, ce ne sono soltanto due visto che l'Alpecin Phoenix ha confermato la propria presenza, e poi c'è l'interesse dell'Arkea Samsic di avere una wild card per la partecipazione di Quintana, che ovviamente aiuta ovviamente le possibilità della squadra francese. Questo rischia un po' ovviamente di pregiudicare il movimento ciclistico italiano, che ha il Giro d'Italia ovviamente la sua palcoscenico principale. Se poi due dei tre posti dovessero, uno è già ufficiale, l'altro vedremo, essere occupati da squadre straniere, per i giovani italiani davvero le possibilità sarebbero sempre minori.
Ok, su questo hai ragione, però come dice il nostro team manager Ivan Basso, le cose vanno meritate e spero che la squadra riesca a meritare l'invito al Giro, però sai, io alla fine sono un corridore e vedo di fare il mio meglio e di pensare alle corse che ho. Se poi devo pensare anche agli inviti della squadra, saremo spacciati. Quindi fortunatamente c'è Ivan che pensa a noi.
Insomma, l'invito va meritato, questo è un bel insegnamento a mio avviso da parte di Ivan Basso, che comunque sta facendo un ottimo lavoro con tanti giovani promesse italiane. Ne abbiamo già sentite alcune, vi proporremo le loro interviste in queste settimane per quanto riguarda appunto i neoprofessionisti italiani, la nostra rubrica I volti nuovi del gruppo. Leonardo, ecco, per quanto riguarda questi nuovi giovani corridori italiani, raramente negli ultimi anni secondo me abbiamo avuto così tanti neoprofessionisti da cui ci aspettiamo tanto, è un'inversione di tendenza diciamo per quanto riguarda l'italiano, comunque è una nuova generazione che viene fuori che abbiamo già potuto ammirare soprattutto in pista?
Ma sicuramente insomma si sta facendo un discreto lavoro anche sui giovani, questo indubbiamente, quindi permette di avere qualche elemento interessante. La differenza credo che comunque in generale la faccia il fatto che si stia cercando di anticipare il più possibile, quindi i talenti vengono anche forse in qualche modo visti ancora più come talentuosi perché si fanno passare giovanissimi, quindi le aspettative aumentano anche in questo senso, soprattutto in vista di quello che succede fuori, ovvero dei vari Remco, dei vari Egan, dei vari Tadej, cioè sono tutti corridori che sono passati giovanissimi, che rapidamente sono arrivati al successo, quindi in qualche modo si pensa che i giovani così possano subito, anche al di fuori di questi enormi talenti che sono loro, avere, non dico lo stesso successo, ma avere la possibilità di un successo importante. È qualcosa di plausibile, è qualcosa che crea aspettative, però è qualcosa che insomma non sono così convinto che sono più degli altri anni, sinceramente. Credo che ci si aspetta qualcosa in più che il talento stesso. Poi è ovvio che ci sono corridori interessantissimi come Fancello, che però è ancora molto giovane, come Aleotti, Bagioli è passato l'anno scorso, ma è ovvio che è un corridore molto interessante e ce ne sono anche altri. Però adesso lasciamogli anche il tempo, secondo me bisogna stare anche molto attenti a non pensare che siano tutti dei Remco, tutti degli Egan, tutti dei Pogacar, tutti degli Hirschi, perché insomma, ce ne sono tantissimi di esempi ormai quest'anno. Non diamo per scontato che lo siano, però dall'altro lato non escludiamo neanche completamente che lo siano, visto che insomma dai giovani sappiamo che ci si può sempre aspettare qualcosa di interessante, questi ultimi anni lo hanno dimostrato ampiamente insomma.
Sì, per fortuna, ecco, nelle interviste che poi potrete leggere integralmente sul nostro sito, mi sembra che ci sia un po' consapevolezza su questo da parte dei giovani corridori italiani, nel senso che tutti loro sanno che poi con il lavoro su strada dovranno conquistarsi i risultati e non essere arrivati tra i professionisti non significa, ecco, essere già un fenomeno o 9 Venepol. Vi proponiamo una breve carrellata, insomma, di qualche flash delle varie interviste che sono state fatte ai neoprofessionisti, che sono un po' in anticipazione di quello che poi abbiamo iniziato a pubblicare con Samuele Rivi questo martedì e che poi pubblicheremo ogni settimana, il martedì e il venerdì, integralmente appunto per la rubrica I nuovi volti del gruppo che si occupa dei neoprofessionisti italiani che quest'anno debutteranno nella massima categoria. Filippo Conca e il suo ruolo all'interno della Lotto Soudal.
Ecco, la Lotto Soudal è una squadra che ha cambiato molto quest'anno il roster. Se non sbaglio, ben 10 corridori non hanno visto contratto rinnovato tra chi poi ha smesso, chi ha scelto un'altra squadra e chi ancora sta cercando. Questo è un vantaggio, insomma, per voi arrivare in un roster molto rinnovato? Oppure c'è il timore che, insomma, dovendo testare tanti, tanti corridori nuovi, forse non tutti avrete lo spazio che ci sarebbe stato in un altro contesto, magari?
No, secondo me lo spazio ce lo si crea riuscendo a essere utile alla squadra e dimostrandosi pronti, diciamo. Io spero di riuscirci e comunque la squadra appunto si è rinnovata molto, ha preso davvero tanti giovani, anche più giovani di me, con cui mi sono confrontato in questi anni, negli Under 23. E hanno preso molti scalatori, abbastanza leggeri e tutto, e proprio per questo motivo secondo me vogliono provare a testarmi nelle corse del nord, perché magari rispetto ad altri anni si sono più sbilanciati verso la salita piuttosto che, per le piuttosto che appunto sulle classiche. E quindi in corse del nord, in classiche del nord, si è liberato molto spazio rispetto al passato e c'era molta più concorrenza. Quindi a questo punto spero di esordire già con le classiche del nord, quelle più importanti.
Alessandro Fancellu parla del Giro di Lombardia e del programma del 2021.
Tu sei comasco, giusto? Provincia di Como, Binago, se non ricordo male. Quindi ti alleni spesso, immagino, sulle strade comasche. P possiamo vederti protagonista a Lombardia già in una delle prime stagioni, comunque come corsa potenzialmente adatta alle tue caratteristiche. C'è ovviamente sempre il discorso wildcard per l'Eurocometa, bisognerà vedere le scelte di RCS, però pensi che magari dopo un anno di adattamento potresti già essere protagonista. Abbiamo visto, per dire, Vlasov che il primo anno ha fatto terz'ultimo, se non sbaglio, e quest'anno terzo, l'anno scorso terzo.
Diciamo che sarebbe un sogno da correre appunto in Lombardia. Io, come hai detto, per essere da lì ci passo quasi tutti i giorni in allenamento, quindi le conosco alla perfezione e non lo so, sicuramente mi piacerebbe, però diciamo voglio andarci quando sarò pronto, ecco, andare lì, magari farlo e ritirarmi dopo il disallo sarebbe una grande batosta e niente di più, quindi piuttosto preferisco magari aspettare un paio d'anni in più, però arrivare, cioè non dico di giocarmi la vittoria, però comunque di fare una buona prestazione e di finire soddisfatto la corsa, ecco.
Sì, un'esperienza completa, quantomeno, certo. Conosci già a grandi linee, chiaramente, il tuo programma corse di questa stagione?
Sì, diciamo le prime corse, sì. Covid permettendo, perché appunto sono parecchi e abbiamo visto che sono già state annullate. Quindi vabbè, io dovrei cominciare al GP Valencia al 24 di gennaio
Ok.
e dopo quello la Valenciana e dopo avrei avuto in programma il Tour of Antalya che però è stato cancellato e dopo comunque in programma UAE Tour e Strade Bianche.
Ok, quindi.
Quindi per ora quelle corse lì, appunto se tutto va come si spera.
Jonathan Milan racconta chi erano i suoi idoli d'infanzia e com'è trovarseli adesso in gruppo. io chiedo sempre l'idolo dell'infanzia a livello ciclistico e invece se c'è qualcuno nel gruppo attuale a cui ti ispiravi magari quando hai iniziato a correre. In questo caso forse le due cose potrebbero anche coincidere perché comunque sei molto giovane, però insomma.
Grande velocista, quindi correrci sapendo che fino a qualche anno fa, anche tuttora, ci prendevo tra virgolette spunto, lo sai, vederlo come l'idolo è una figata, dico io.
Certo.
Cioè, è come, non lo so, giocare a calcio con Neymar, non lo so,
Sì.
è qualcosa che fai fatica a realizzare, no?
Certo. Avrai tutto il tempo di adattarti, però, per fortuna, a queste cose.
Tiberi e l'esperienza di essere compagno di stanza di Vincenzo Nibali al ritiro della Trek Segafredo.
Tra l'altro, correggimi se sbaglio, sei compagno di stanza di Nibali in questo
Sì, esatto, e per mia sorpresa è capitato di essere compagno di squadra di Nibali.
E ti sta già dando qualche consiglio, qualche dritta, insomma, ti ha detto qualcosa in particolare?
Sì, e poi ho avuto già l'opportunità di allenarmi con lui diverse volte, quindi ho avuto l'occasione di appunto vedere come si allena, quello che fa, e già da lì ho potuto cogliere qualche consiglio. E poi appunto adesso stando in stanza proprio con lui e qualche volta mi dice qualcosa, magari cosa si può migliorare, dove si può stare più attenti, come ad esempio un consiglio particolare che mi ha dato è sul fatto di come reintegrare al meglio dopo un allenamento.
E allora, Leonardo, con questi interventi direi che siamo arrivati alla conclusione, di questa puntata. Non te lo chiedo troppo tra gli italiani, perché ovviamente, non è facile, siamo anche un po' troppo di parte, magari qualche corridore lo conosciamo di più, qualcuno di meno. Abbiamo spesso parlato di protagonisti, insomma, di scommesse. Una tua scommessa per questa stagione, perché tra l'altro sta uscendo questa settimana la nostra top 10 di redazione. Una tua scommessa per questa stagione che può essere un giovane promettente come un corridore d'esperienza che ha cambiato squadra, che ha scelto un nuovo contesto e che quindi potrà rilanciarsi e avere un ruolo particolarmente importante. Una scommessa motivata, ovviamente.
Allora, mi escludo gli italiani, quindi ovviamente non andrò a parlare dei nostri giovani né di un corridore come Fabio Aru, al quale auguro, più che spero e più che credo, al quale veramente auguro di tornare ai suoi livelli, insomma, perché è qualcosa che veramente comunque si meriterebbe anche per le grandi difficoltà che ha avuto. Io credo che sia particolarmente interessante la mossa di Bardet, sinceramente. È un corridore che comunque quest'anno non stava andando male per niente finché non ha avuto quella caduta che gli ha un po' tagliato le gambe così al Tour de France, però è una mossa a sorpresa perché comunque un corridore francese che stava sostanzialmente facendo gran parte della sua carriera nella stessa squadra, cambiare, andare in una squadra molto diversa anche come mentalità e impostazione è qualcosa di coraggioso dal suo punto di vista e anche dal punto di vista della squadra. Quindi sinceramente non so come andrà, però io l'ho trovata comunque una mossa molto interessante, una mossa anche abbastanza inaspettata rispetto alla tradizione appunto che ci si aspetterebbe da un corridore francese con quella storia, diciamo così. Quindi mi sembra qualcosa di particolare che seguirò con attenzione e con interesse.
E non soltanto tu, realisticamente. Per questa puntata allora è tutto, per questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le informazioni sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e il nostro podcast settimanalmente su Spreaker, sul nostro sito, su Spotify, su tutte le piattaforme insomma che possono supportarlo. Vi ricordiamo anche che potete scaricare la nostra applicazione per rimanere sempre aggiornati sul mondo del ciclismo. Ripartiranno poi insieme alle corse europee le nostre dirette dalla corsa. Non mi resta che augurare buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori e ringraziare e salutare il nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Speriamo di rivederci tutti presto sulla strada, come dicevi tu, con le nostre dirette, con le nostre interviste, insomma, con con la possibilità di tornare veramente a una stagione regolare. Buona serata a tutti.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.